Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
Aspetta, devo fare la spesa, fermati qui all'MD.
Ma è un discount.
E quindi?
E costa poco.
E quindi?
Vuol dire che vende cose che arrivano da chi?
Ci sono prodotti italiani.
Ah, e vabbè, ma vende tutti i prodotti fatti da chi?
Da produttori seri che conosci anche tu.
Ah. E allora perché è così conveniente?
Buona domanda, ma puoi fare di meglio.
E allora perché non ci sono mai andato?
Ecco, bravo. Almeno provalo.
Allora, nel momento in cui stiamo pubblicando questa puntata, siamo a ridosso di Ferragosto. A Ferragosto succedono un casino di cose e molti grigliano. Io non griglio perché sono diventato pescetariano. Il pesce alla griglia mi fa schifo. La carne alla griglia mi piace tantissimo, ma resisterò a malincuore. Ma voglio celebrare la magia della grigliata insieme a te, caro Andrea Bellati, biologo che ne sa a pacchi. Qual è la magia della... cioè, perché la carne alla griglia è così buona? Non è che se prendi una roba e la bruci diventa buona per forza. La carne alla griglia è oggettivamente una cosa buonissima. E agli amiche e amici vegani, vegetariani, ok, voi forse non lo sapete, non lo ricordate, va bene, ma è molto buona. Come mai? Perché?
Umani molto, umani molto, umani molto, umani.
Ma guarda, allora, alla base ci sono c'è una serie di reazioni complicatissime chimiche, che però ti assicuro che non riguardano tanto la carne, perché le reazioni cosiddette di Maillard,
per la carne di Maillard?
No, no, valgono sia per la carne sia per i vegetali, quindi in realtà anche per il pane, per adesso vediamo che cosa sono, ma sono proprio quelle reazioni che trasformano una parte dell'alimento e che sviluppano tutta una serie di molecole aromatiche e di pigmenti che rendono la carne, ma anche le verdure o il pesce particolarmente piacevoli al palato e all'olfatto.
E anche il formaggio.
Anche il formaggio, sì.
A me
allora,
in non pratica... piace il tomino alla griglia, mi appesantisce, cioè, lo trovo, però mi piace tantissimo a un sacco di persone, per cui evidentemente anche su quello funziona su tutto.
Eh sì, perché le reazioni di Maillard, allora, furono scoperte per la prima volta da un chimico francese, si chiamava Louis-Camille Maillard,
che si scrive Maillard.
Maillard, sì. Nel 1912, quindi sono anche piuttosto recenti. In realtà la descrizione proprio del meccanismo chimico è successiva, risale agli anni 50 e fu un chimico americano appunto a fare tutto lo spiegone di come funzionava il meccanismo, cosa che non è ancora molto chiara perché non si tratta semplicemente di una reazione, ma di reazioni a cascata, a catena, che appunto... sì, producono tutte le sostanze buone, saporite e anche il colore, che rendono appunto le cose della griglia particolarmente apprezzabili. Detto questo, la reazione di Maillard che riguarda appunto la carne, e non solo, avviene laddove c'è proteine e zuccheri. Dove ci sono proteine e zuccheri ci sono reazioni di Maillard, e calore chiaramente, e un'altra caratteristica deve essere la scarsità di acqua. Quindi la cottura, quindi dove c'è alta temperatura, disidratazione e la presenza congiunta di zuccheri e proteine fanno scattare appunto queste reazioni.
Ok, quindi lo zucchero c'è praticamente in tutte le in molte verdure, tutta la frutta, le proteine sono... Stavo pensando a alimenti che non hanno né zucchero né proteine, o comunque pochi zuccheri, che verrebbero di merda. Tipo, se grigli il sedano fa schifo perché non ha niente e ha un sacco d'acqua.
Ha un sacco di fibra, sì. In realtà il sedano, come tutti i vegetali, contiene degli zuccheri.
Ma pochi.
E delle proteine. Sì, ma bastano quelli.
Cioè, sì?
Ma sì, assolutamente. È proprio... la reazione tra queste due specie chimiche,
okay,
che fa appunto scattare appunto questa serie di reazioni studiate da Maillard, scoperte da Maillard.
E quindi, cioè, nel senso, lui lo scopre nel senso che si mette lì, analizza e dice: succedono queste cose ed è per questo che è buono. E cosa succede?
Succede in pratica che zuccheri e proteine si reagiscono in una situazione di disidratazione, quindi di scarsità di acqua, e grazie al calore appunto producono tantissime sostanze dal colore bruno circa, ed è il motivo per cui le cose cotte hanno quella colorazione lì, e tutta una serie di molecole aromatiche che riconosciamo appunto con il sapore di grigliato, di cotto. La crosta del pane durante la cottura si riempie di queste molecole, per questo che diventa bruna e diventa a quel sapore, a quel profumo di pane appena sfornato, ma così come il malto della birra viene tostato, il caffè, il cacao, tutti questi alimenti che subiscono appunto un riscaldamento repentino in assenza o comunque in scarsità di acqua vanno incontro a queste reazioni di Maillard e che noi appunto riconosciamo come cose cotte. Sulla carne la cosa è identica, ma funziona in modo appunto diverso perché noi la vediamo sfrigolare appunto sulla griglia. E come funziona? Anche lì gli zuccheri presenti nei tessuti muscolari e le proteine che costituiscono appunto questi tessuti si reagiscono insieme e formano appunto tutte quelle molecole meravigliose che sono appunto quelle che danno quel profumo e quell'aroma alla carne, alla griglia, che tanto piace a Ferragosto, cioè fra poco.
Fra poco. E allora, ci sono competizioni internazionali di grigliata, per cui non è che possiamo così snocciolare con facilità ed eccessiva leggerezza i trucchi per una buona grigliata. Ci sono persone che si specializzano e ci sono tecniche di grigliata che durano, giuro, 24 ore, eccetera. Però qualche dritta per non fare cacare, cioè nel senso fare una grigliata che venga bene, quali sono le basi?
Allora, guarda, la cosa fondamentale è capire che tipo di carne hai da grigliare, nel senso che il manzo è particolarmente ricco di zuccheri, quindi non va, cioè sono sufficienti gli zuccheri che hai naturalmente appunto nei tessuti muscolari. Per altri tipi di carne, invece, per esempio, si opera una marinatura, no? Per esempio in tutto il pollame, perché è una carne povera di zuccheri, quindi tu glieli aggiungi, certamente non mettendogli sopra la bustina di zucchero semolato, ma facendo marinare, quindi macerare questa carne in un composto come il vino, che è naturalmente ricco di zuccheri. A questo punto l'altro aspetto è portare, cioè il pezzo di carne ad alta temperatura, una temperatura di almeno 140 gradi, ok? Per il tempo necessario appunto affinché la superficie del pezzo di carne si scaldi e proprio sulla superficie avvengano le reazioni di Maillard. Ora, il punto qual è? Che tutto questo deve avvenire in un ambiente povero d'acqua, abbiamo detto, perché appunto la disidratazione veloce del pezzo di carne è fondamentale, altrimenti tu non ottieni un pezzo di carne alla griglia, ma una sorta di lesso stoppaccioso.
Che fa schifo. Okay?
Che fa decisamente schifo. È per questo che la piastra o la griglia deve essere calda. E l'altra cosa che suggeriscono appunto gli specialisti di griglia è che non dobbiamo preoccupare, quando appoggiamo il pezzo di carne sulla superficie rovente, non dobbiamo preoccuparci del fatto che questa si attacchi. Sai, la cosa istintiva è prendere la spatola e papapam e tirare sul pezzo, no?
Sì.
Perché questo altrimenti si attacca. Ecco, quello è sbagliato, dicono, perché è proprio lì che tu stai impedendo la formazione corretta dei prodotti di Maillard. Quindi tu fai da una parte, rendi la cosa meno saporita, e dall'altra in pratica impedisce appunto che si formi quella sorta di superficie resistente, no? Croccante, insomma, quella parte che tanto ci piace, anche perché la temperatura massima deve essere di 180 gradi, ok? Perché se supera quei 180 gradi praticamente tu ottieni una suola da scarpe. E l'altra cosa è che invece l'interno, per quello bisogna essere anche veloci, no? L'interno del pezzo di carne non deve superare invece una temperatura di 60 gradi. Quindi la cosa difficile, ci sono diversi parametri, no? Bisogna giocare con temperatura, tempo, okay? Qualità della carne, mm-hmm. e fare in modo che queste reazioni di Maillard avvengano correttamente considerando il fatto che l'interno della bistecca non, della bistecca o del pezzo di carne, non deve superare i 60 gradi, altrimenti tu hai quell'effetto suola da scarpe, perché l'interno non resta più morbido. L'interno della bistecca non ha reazione di Maillard perché è ricco d'acqua, okay? Non viene disidratato come invece succede sulla superficie. Okay. Insomma, queste reazioni sono molto studiate perché sono alla base del gusto e dell'aroma degli alimenti, appunto, come dicevo, non soltanto della carne, ma il pane, il cacao, il caffè, il malto della birra, cioè sono alimenti di ampio consumo e che anche dal punto di vista industriale sono profondamente calibrati, perché queste reazioni di Maillard devono avvenire in modo corretto. C'è anche un altro aspetto, perché quando si supera queste reazioni di Maillard che si fermano a delle molecole che, aspetta, si chiamano, ha un nome buffissimo, sono, perché le reazioni di Maillard avvengono in tre stadi, no?
Okay.
Il primo, praticamente, tu hai un momento in cui, appunto, l'alimento si scalda, si formano dei prodotti che si chiamano prodotti di Amadori, che non c'entra niente chiaramente il produttore di pollame, ma è il chimico che l'ha studiato, dove il cibo in pratica assume un po' di colore, ma nessun aroma particolare, no? Invece è la seconda fase, la fase intermedia, quella dove si scatenano appunto tutte le molecole aromatiche e dove le reazioni di Maillard appunto producono questi composti, si chiamano composti di Strecker, che fu appunto l'altro chimico che appunto li studiò, e sono composti spesso volatili, e quindi volatili abbandonano l'alimento e tu li percepisci con il naso come appunto come profumo. No?
Okay. L'odore di grigliata, quello l'odore che ti fa venire fame.
Di grigliata. Esatto, l'odore di grigliata o l'odore di pane appena sfornato. Poi le ultime molecole che si formano nella terza fase si chiamano melanoidine e sono quelle che conferiscono appunto la colorazione desiderata. Al di là, se si supera questo momento, è il rischio che si formino delle sostanze invece nocive. Perché la reazione non si ferma lì, va avanti, si possono appunto formare composti dai nomi terrificanti tipo l'acrinamide o il furano, cioè tutti i composti che possono avere effetti negativi sulla salute. Quindi bisogna stare attenti anche a quello, cioè grigliare è un'operazione da maghi quasi, no? Da specialisti, bisogna saperlo fare.
Ok, senti, a questo punto c'è un'altra domanda che ovviamente viene spontanea quando si griglia. Per esempio, la carne di manzo al sangue sappiamo tutti che va bene tecnicamente, cioè non è pericolosa, mentre ci sono carni che lasciano un sacco di dubbi, quella di pollo o in generale di pollame vario, a parte che cruda fa schifo, però sappiamo anche che rischia di essere molto molto dannosa perché potrebbe avere dentro tutta una serie di cose che poi ci uccidono male. E quella di maiale è quella che invece lascia dei dubbi, nel senso che la carne di cioè il filetto di maiale al sangue è in realtà molto buono. Ma è pericoloso?
Ma sì, dunque, il problema è chiaramente un problema di parassitosi.
Cioè se ci sono dentro delle bestie in pratica.
Sì, cioè ci possono essere dentro degli organismi che passano dall'alimento al corpo umano e possono far danni. Quindi diciamo che mentre sono piuttosto rari nella carne di bovino, invece ci possono essere presenti appunto sia nella carne suina sia nella carne sia nel pollame. Quindi il pollame, a parte che appunto è osceno, semicotto, quindi il pollo va cotto molto bene, per quanto riguarda il maiale in effetti, che dirti, a me piace cotto, ecco, a me piace ben cotto, e chi non lo ami particolarmente la griglia, non mi piace molto il maiale alla griglia, però sì, il problema è che ci possono essere appunto microrganismi o parassiti che possono trasmettersi.
Ok, e non solamente nel macinato, ma anche nella carne normale, cioè nella bistecca.
Nel pezzo, sì.
Nel pezzo, ok.
Ci sono parassiti che si incistano, come la tenia, nel tessuto muscolare.
La tenia è il verme solitario?
Sì, il cosiddetto verme solitario, ma ce ne sono anche altri. Per cui nel momento in cui tu mangi un pezzo di carne infettato appunto dalla tenia, perché dentro si è messa lì in attesa che qualcuno se lo mangi, perché fa il suo mestiere di parassita intestinale dell'uomo, ecco che appunto una scarsa cottura laddove ci dovessero essere questi parassiti è dannosa.
Quanto?
Cioè ti becchi il verme solitario.
Cosa succede poi una volta che è il verme solitario?
Quando tu mangi la ciste la ciste è una sorta di struttura di resistenza. Sì, oddio, è più una capsula di resistenza, se è una roba tipo veramente spaziale, così. Per cui è una forma di resistenza, questa sta lì, bella tranquilla, nel muscolo. Tu mangi la bistecca con la ciste non distrutta dalla temperatura, e quando la ciste raggiunge l'intestino, sostanzialmente si sviluppa una nuova tenia, si aggancia alla parete intestinale e comincia a succhiare una parte del cibo che mangi.
Che potrebbe...
Un alien.
E non è un buon modo per fare la dieta, perché ha anche degli effetti collaterali, immagino.
Considera che appunto è come se tu avessi un intestino supplementare, perché la tenia appunto si nutre per assorbimento diretto dalla superficie, quindi in pratica ti frega un sacco di sostanze che tu introduci e che poi tu non assorbi più, tipo anche tutta una serie di microelementi, di vitamine, di sali minerali, c'è roba importante.
Ok. E poi lo ricordiamo, dopo che fa questo la tenia non ti ringrazia neanche.
No, la tenia si lascia, stacca dei pezzetti pieni di uova che tu elimini naturalmente con le feci, e lì un tempo si chiudeva il ciclo, perché il maiale mangiava cose infettate appunto da queste uova
e via,
liberate con le feci, e via si chiudeva appunto questo ciclo. Sai che c'è una curiosità interessante sulle erezioni di maiale?
Vai.
E che si usano anche nella cosmetica.
Nel senso che vengono cotti, il fard lo cuociono?
No, praticamente in quelle pomate, in quegli unguenti, adesso non so come chiamarli, autoabbronzanti. Ok, sì. In pratica reagiscono appunto queste molecole con la proteina principale della pelle, che è la cheratina, e in pratica si formano appunto queste molecole colorate che abbronzano. Quindi in realtà è una sorta di cottura a temperatura ambiente della pelle.
Quindi
è simpatica questa cosa.
No, è interessantissima. Quindi le creme abbronzanti, le cose abbronzanti, chimicamente abbronzanti, non c'entra niente quelle che sono non c'entra niente la pigmentazione della pelle in sé.
Diciamo quella naturale, no, sono delle sostanze colorate che si formano proprio per reazione con la struttura proteica della pelle.
Ma dai, ecco perché è una bronzatura fake, cioè si vede tendenzialmente, è un altro colore.
È giallastra, certo che è una bronzatura fake, e che tra l'altro appunto è più, cioè laddove c'è più cheratina diventa più scura, no? Per cui ha una distribuzione che lo vedi un po' strana.
Cioè tipo sui gomiti, che la pelle più spessa fa le macchie nere?
Questo non lo so, però...
Magari sei più buono.
Secondo le fonti, sì. Poi.
Senti, mi dispiace, ma ho una cattiva notizia. Mi ero dimenticato di fare una chiusa alla puntata, per cui possiamo rimediare così. Tu adesso mi mandi un audio in cui canti la sigla di Cose Molto Umane.
Cose molto, cose molto, cose molto umane, te l'ho fatto come mal, rivelando la mia età.